Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Vincenzo Cagliazzo, regista del film Amore postatomico, al cinema da lunedì 24 luglio 2023, ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Cos'è questo racconto?
È un film che presenta una doppia tematica, cioè una tematica principale che parla del revenge porn, quindi racconta la storia di questa ragazza che subisce questo tipo di reato da parte di un ragazzo che fa un video che è quello che te inserite. Questa cosa la fa cadere in questa agonia mediatica.
Com'era nato tutto?
L'idea era appunto di parlare di questa tematica perché è stata poco affrontata nei film, quindi mi sembrava qualcosa di importante da fare, almeno per noi sceneggiatori, che l'ho scritta insieme a altre due sceneggiatrici che sono Valentina Cerasuolo e Chiara Cipollaro. L'idea è nata per parlare di questa tematica e portare alla luce il fatto che comunque non c'è una legge ben precisa, o meglio, c'è una legge che è stata fatta nel 2019 che condanna per questo tipo di reato, ma noi quando abbiamo cominciato a scrivere il film la legge non c'era ancora, poi comunque questa qui del 2019 è ancora abbastanza debole, quindi secondo noi c'è un tipo di reato che andrebbe regolarizzato in una maniera diversa, insomma.
Com'è stato il lavoro di scrittura, vista la presenza anche di due donne?
La presenza di due donne è stata necessaria per il fatto che comunque la storia è vista dal punto di vista di questa protagonista, che si chiama Titti, personaggio interpretato da Virginia Picella. È una storia di una donna e racconta anche intimamente questa donna e il suo percorso, diciamo, sua quotidianità. Quindi era indispensabile comunque un punto di vista femminile. Nel lavoro della sceneggiatura, diciamo che il mio contributo è stato più che altro cinematografico, cioè rendere quello che si scriveva fattibile a livello visivo, e quindi era necessario appunto lavorare con delle donne per scrivere questa sceneggiatura, assolutamente.
Su quali aspetti lo avete voluto centrare?
L'aspetto sicuramente è la protagonista, cioè abbiamo raccontato questa storia dal punto di vista di questa protagonista e il nostro intento era di creare un personaggio positivo, cioè un personaggio che comunque con la sua vita, il suo lavoro, i suoi amici e il fatto di essere un artista riusciva a salvarsi da questo dramma, e quindi abbiamo creato un personaggio che fosse quasi un'eroina, e l'aspetto eroina tra virgolette del nostro personaggio sta nel fatto che è un'artista ed è una disegnatrice, quindi ogni tanto nel film questi suoi disegni prendono vita con degli attori veri e veniamo trasportati in questo mondo del fumetto che lei sta disegnando e che un po' rispecchia la realtà che sta vivendo in quel momento, perché lei comincia a disegnare questo mondo dove invece delle armi si usano le telecamere, dove si vede condannati a riprese forzate e tutto in gira intorno all'immagine, come viviamo oggi noi dipendiamo dall'immagine, perché comunque siamo nella nostra società del consumismo, comunque viviamo nell'apparire, e quindi lei disegna questo mondo che è distrutto, postatomico, a causa proprio di questo, dell'apparire.
Affrontare questa tematica a quali riflessioni ti ha portato?
Per quanto ci riguarda, abbiamo comunque ragionato sul fatto di non dare né una morale né lanciare un messaggio, cioè di raccontare una storia anche con un finale abbastanza aperto e poi lasciare allo spettatore. Quindi io potrei darti la mia opinione da sola, pubblico, cioè dopo aver fatto il film, ognuno di noi si fa una sua opinione, quindi è aperto a più conclusioni.
Che forma distributiva gli state per dare?
La nostra fortuna è stata che il film è stato selezionato a Giffoni come evento speciale e questo l'ha un po' messo in risalto per i distributori. Poi comunque è prodotto da Rai Cinema e speriamo possa essere distribuito da maggio 2024. Però poi abbiamo avuto anche altri distributori, soprattutto nello streaming e nel campo digitale, digitali che si sono interessati al film e ci stanno aiutando. E poi comunque è un film che ha girato in molti festival, quindi ha preso comunque dei premi. Ci sta mettendo un po' di tempo adesso al cinema, per esempio, sta uscendo però non contemporaneamente in tutte le città, quindi sarà per esempio nelle principali città, Napoli, Roma, Firenze, Torino, a tappe.
Ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
Le pagine sui vari social, Post Atomico del film, poi c'è il sito principale della produzione che è vc2001.it.
Il film Amore Post Atomico al cinema da lunedì 24 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento al regista Vincenzo Cagliazzo. A presto!
Grazie, grazie a voi, a presto.
Con Lida Patitucci, regista del film Come pecore in mezzo ai lupi, al cinema da giovedì 13 luglio 2023, ben trovata.
Buongiorno, in questa torrida estate che invita ad andare al cinema, a chiudersi in sala, con l'aria condizionata.
Obbligatoriamente. Come lo racconteresti in breve?
Come la storia di una poliziotta infiltrata che sta per sgominare la banda di malavita dell'est europeo in cui si è infiltrata, ma all'interno di quel gruppo, attraverso una parte invece di piccola criminalità italiana, si trova di fronte una persona che lei conosce molto molto bene. E questo chiaramente trasforma tutte le dinamiche, perché a quel punto non è più un'infiltrata pulita, rischia di essere scoperta e questo metterà in crisi proprio la sicurezza della sua posizione.
Come nasce tutto?
L'idea di questo film nasce dalla penna di Filippo Gravino, perché sua è la sceneggiatura originale. Io, che ho una collaborazione con Matteo Rovere da lungo tempo, che è il produttore di questo film, era da un po' che cercavamo un progetto da fare insieme, io ero presa anche da altri, quindi in realtà volevamo anche trovare una cosa da fare concretamente, perché spesso a volte, soprattutto in questi progetti così di genere, poi il rischio che si mettono in sviluppo e poi dopo non si concretizzano perché sono spesso difficili da finanziare, soprattutto come opere prime. E in questo caso quindi lui, conoscendomi molto bene anche proprio dal punto di vista dei gusti, di quello che voglio fare, aveva questa sceneggiatura e mi ha detto: guarda, io ti faccio leggere questa cosa se ti interessa, poi lavorerai con lo sceneggiatore, che è Filippo Gravino, per cucirtela addosso. E così è stato. Per me è stato un colpo di fulmine quando l'ho letto, ho capito che era una storia che avrei potuto scrivere io, forse peggio, perché non avendo l'esperienza di Filippo sicuramente c'era quel rischio, invece però toccava le mie corde, perché al centro delle relazioni forti tra personaggi che sono il cuore della storia, però all'interno di una cornice crime di genere che mi stimola molto dal punto di vista realizzativo.
Come avete lavorato insieme?
Io prima l'ho letta e poi dopo banalmente ho iniziato a dire che cosa mi interessava di più, che cosa mi interessava di meno, quindi cosa andare a lavorare o anche eliminare, perché alcune cose le abbiamo proprio eliminate. Ho cercato di cucirmela un po' addosso, dove per me era poi importante anche andare a settare delle linee del personaggio che mi interessavano di più o che corrispondevano di più a quella che era anche la mia idea di quello che già sarebbe stato il film. Avendo una visione, capendo in che linea, in che modo e con che stile uno lo vuol fare, poi si aggiusta e si ritorna a lavorare sul testo, cosa che poi ho fatto in altre due occasioni. Prima con gli attori, perché quando hanno iniziato a nascere questi personaggi, ci abbiamo iniziato a lavorare insieme, avevano una voce, un modo di parlare e di pensare che doveva essere ascoltato, e a quel punto era il testo che doveva piegarsi alle loro esigenze, non più il contrario. E poi un'altra volta ci sono tornata in fase di montaggio con Giuseppe Trepiccione, anche lì è stata una collaborazione più che virtuosa, perché c'è stata dal minuto uno una comunanza di vedute, e avendolo a quel punto non più solo sul testo ma anche sul materiale girato, in fondo poi il montaggio è l'ultima riscrittura del film, e in questo devo dire che proprio dal punto di vista stilistico ancora una volta abbiamo trovato una linea comune molto forte, che era quella di volere un film dritto, secco, anche abbastanza spietato, e quindi anche noi siamo stati spietati con noi stessi andando a eliminare quello che potevano essere orpelli, e anche a volte ci si autoricrea e ci si affeziona a quello che si è fatto, invece quando però non è necessario bisogna eliminarlo, ecco, questa è un po' la mia visione.
A proposito di quello che si è fatto, qual è stato il tuo percorso artistico finora?
Dopo essermi laureato ho iniziato a studiare montaggio. Il montaggio mi ha portato a Roma, lavoravo per una società che faceva trailer, e però volevo fare regia, non avendo molti accessi al mondo del cinema proprio, quindi volendo andare sui set, ma cercando anche dei set dove potessi imparare un certo tipo di cinematografia e di maniera proprio di fare che sentivo già affine e necessaria per le storie che voglio raccontare, quindi che implicava tutta una componente di azione, di lavoro con gli effetti speciali. Devo dire che allora, questo corso l'ho fatto nel 2006, quindi le prime mie esperienze su set professionali sono di quegli anni. Poi in Italia faticavo molto a trovare questo tipo di lavori e volevo studiare ancora, e quindi sono andata in Spagna, a Barcellona, dove ho fatto l'ESCAC, che è una scuola appunto di cinema, e da lì ho iniziato a potermi muovere su alcuni set dove c'era invece più un utilizzo. Mi ricordo uno dei primi film su cui ho lavorato in produzione, come proprio all'inizio, quindi non con un mio apporto creativo, però rubando con gli occhi, è stato REC, una di queste mega produzioni, trilogie di film con zombie, e quindi capite che da lì potevo vedere, imparare molto. Poi ho iniziato a fare i miei lavori, e uno di questi lavori mi ha portato a conoscere Matteo Rovere, a cui avevo proposto un film, ancora non aveva Groenlandia, aveva solo Ascent. Mi ha detto: guarda, è un film molto interessante, bello, ma troppo ambizioso e grosso, io non te lo faccio fare. Però poi si è ricordato di me quando cercava un regista di seconda unità su Veloce come il vento, e da lì è iniziata una collaborazione appunto con lui come regista di seconda unità, in particolare sulle scene d'azione. Poi ho diretto alcune puntate di Curon, che è una serie televisiva invece con Indiana e Netflix, e è stata appunto la mia prima esperienza di regia da sola, a 360 gradi, però sulla serialità, quindi con tempistiche e modalità di lavoro abbastanza diverse da quelle cinematografiche su un film. E finalmente sono approdata e ho esordito con Come pecora in mezzo ai lupi, che mi ha permesso di coniugare queste due linee, che sono poi quelle appunto che mi hanno permesso di arrivare a questo punto, ma che trovo fondamentali, che sono appunto una regia un po' più tecnica, derivata dall'esperienza sull'azione, sulle seconde unità, e una invece che secondo me è la regia pura ed è la cosa più importante, che è la direzione degli attori e la creazione dei personaggi. I piani di lavorazione sono sempre abbastanza serrati. Io avevo volontà di lavorare molto con gli attori, quindi abbiamo fatto una preparazione abbastanza importante, e io sono arrivata a questo lavoro con una tale voglia di farlo che c'era solo un grande entusiasmo e un grande divertimento, perché io amo girare e mi diverto molto a farlo.
Com'è stata la prima settimana di programmazione?
Uscendo il 13 di luglio, in fondo, parliamoci chiaro, non ci si aspetta di avere dei ritorni e dei successi di botteghino, dove siamo in un momento storico che neanche uscendo a Natale col film di Natale hai la sicurezza di un tasto. Questo periodo non è certo dei più forti, in più con un'opera prima che non è di per sé sempre trainante, quantomeno come nome del regista. E devo dire che a fronte di questa anche consapevolezza di partenza, i risultati secondo me sono comunque interessanti. Mi pare che un minimo di afflusso c'è, spero che ci sia anche un po' di passaparola se il film piace. E devo dire che dal punto di vista invece della critica, della stampa, sono veramente molto soddisfatta e contenta. La maggior parte delle critiche ad ora sono più positive che negative, questo chiaramente è molto rincuorante.
Il film Come pecore in mezzo ai lupi al cinema da giovedì 13 luglio 2023, un saluto e un ringraziamento alla regista Lida Patitucci. A presto!
Grazie a voi, a presto!
con Rosalba Colla, direttrice artistica della nona edizione di Animafix, Nuovi Linguaggi Contemporanei Film Festival, a Bagheria, Villa Cattolica e Museo Renato Guttuso dal 25 al 30 luglio 2023. Ben trovata!
Ciao Federico, ciao a tutti!
Descriviamolo per chi non lo conoscesse, cos'è?
Animafix è un festival di cinema d'animazione artistico, quindi promuove film, tra virgolette, d'artista, perché effettivamente sono veri e propri frutti della creatività contemporanea. Da quest'anno ha una nuova denominazione, Animafix Nuovi Linguaggi Contemporanei Film Festival, con un programma ricchissimo di iniziative, dalle arti visive, proiezioni, mostre, video installazione e talk formativi, anche un programma notevole quest'anno, molto molto articolato per il pubblico dei più piccoli, quindi dai 2 anni ai 13 anni insomma.
Quante sono le opere presentate quest'anno?
Abbiamo un programma competitivo e un programma fuori concorso. In competizione sono 64 i cortometraggi, sono suddivisi in diverse sezioni, dalla categoria internazionale alla categoria pittura animata, che è un po' un unicum che caratterizza il nostro festival, ovvero film realizzati con la tecnica pittorica, un po' con l'approccio delle avanguardie storiche. E poi c'è la categoria Animidoc, che è quella dei documentari animati e anche nuove formule ibride tra cinema dal vero e appunto animazione. C'è anche una categoria nazionale, quindi film dedicati non solo ai grandi maestri del cinema d'animazione, ma anche alle cinematografie emergenti. Per la categoria italiana sarà decretato il premio Gian Alberto Bendassi, intitolato appunto al massimo storico che è scomparso poco tempo fa, e mentre per la categoria di pittura animata il premio è intitolato a Renato Guttuso, infatti il Museo Guttuso è proprio la sede che ospita il festival. Villa Cattolica e il Museo Guttuso sono la location storica di Animafix a Bagheria.
Com'è stata la scelta dei titoli?
È un processo, devo dire, anche lungo e abbastanza complesso, perché sono arrivati 2500 cortometraggi da tutto il mondo e devo dire opere veramente straordinarie provenienti anche dal Festival di Cannes, Annecy, Zagreb e molte altre ancora. Quindi sono opere di altissima qualità, di altissima fattura. E come dicevo prima, noi lavoriamo molto di scouting insieme al co-direttore artistico, che è Andrea Martignoni, e quindi siamo arrivati ad una selezione proprio sulla base, ecco, non solo della qualità, ma soprattutto che rispetti in qualche modo la linea editoriale che noi seguiamo e che è quella più artigianale, forse meno computerizzata, ecco, meno digitale forse, più legata al mondo delle arti visive che al cartone animato. Quindi questo è il nostro criterio di selezione. Il nostro catalogo conta, come dicevo, 64 titoli con 33 anteprime nazionali e internazionali. E devo dire che di significativa importanza sono anche i programmi speciali e le retrospettive. Ospite speciale quest'anno è Félix Dufour-Laperriere, che è un regista canadese a cui dedichiamo una retrospettiva speciale dei suoi cortometraggi, ma soprattutto inauguriamo con il suo lungometraggio Archipel, anticipato proprio da un incontro con l'autore. E poi un altro ospite è il colombiano Damian Alticire, a cui sarà dedicata invece più una mostra e una videoinstallazione. Alticire utilizza proprio il cinema d'animazione, in sintonia con quello che noi facciamo, proprio come medium ed espressione artistica. Ed è il motivo per cui quasi sempre gli artisti, e quindi i nostri ospiti, sono prima ancora che cineasti e quindi registi, da veri e propri artisti. Fa parte anche del programma fuori concorso una interessante iniziativa che è Storie di umorismo e massacro, in collaborazione con Animax, che è un festival di cinema appunto d'animazione internazionale spagnolo, e in collaborazione il supporto dell'Istituto Cervantes di Palermo, con dei film appunto con un focus sull'animazione spagnola e latinoamericana. Un altro focus sarà sui film dell'Est Europa, quindi in collaborazione con i più importanti festival europei, appunto Animafest Zagreb, Etude d'Anima, Stop Street, Anifilm, quindi dalla Repubblica Ceca alla Polonia, alla Croazia, alla Slovenia, insomma, proviamo a rendere più internazionale possibile la nostra programmazione, quindi con film sempre in lingua originale e sottotitolati in italiano.
È prevista anche la presenza di autori e autrici?
Sì, quest'anno è stata proprio fatta una richiesta molto sentita, di presentare i propri film, quindi saranno numerosi gli artisti, tra cui Carla Melo Gampert, che è una regista colombiana che ha da poco presentato proprio nel 2023 il proprio film a La Terra a Cannes, e molti altri dall'Estonia, dal Belgio, Germania, Francia, insomma. Sono veramente tantissimi gli ospiti che verranno a presentare nell'ambito del nostro festival il proprio lavoro. E questo era uno degli obiettivi principali del nostro festival. Abbiamo pensato che uno spazio importante volevamo dedicare proprio ai film in concorso e soprattutto a questa tipologia di film, che, come dicevo prima, sono vera e propria creatività contemporanea. Come diceva Guglielmo del Toro, l'animazione non è un genere, ma è una forma d'arte preziosa, quindi non va confusa come un genere solo ed esclusivamente per bambini. Questo infatti è Animafix. Ciò nonostante, l'animazione è davvero trasversale, copre un target molto ampio ed è il motivo per cui comunque non facciamo mancare anche attività e iniziative a bambini e famiglie. E quest'anno, grazie alla collaborazione con numerosi attori locali, siamo riusciti proprio ad organizzare una programmazione praticamente parallela con numerosi workshop, una sala immersiva con animazione di Nadia Manco e insomma diverse attività dove è possibile iscriversi. Allo stesso modo partecipare ad Animafix è possibile iscrivendosi praticamente sulla piattaforma Eventbrite, che comunque è ingresso gratuito e prenotazione del proprio posto.
Ci dai tutti i riferimenti web per il programma?
Il nostro sito ufficiale è www.animafix.com e sulla nostra pagina Facebook, dove abbiamo creato appunto anche un evento e dove è possibile già conoscere dettagliatamente il programma giornaliero, e quindi anche su Instagram. Ci tengo a precisare che un festival non sarebbe possibile se non grazie al supporto di chi effettivamente sostiene la cultura, e quindi in questo caso specifico il festival è realizzato grazie al sostegno, al contributo, insomma al patrocinio della Regione Siciliana, della Sicilia Film Commission, della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero e del Comune di Bagheria, con il supporto peraltro di numerosi istituti di cultura, ambasciate, tra queste il CALC, che è il Consiglio delle Arti e delle Lettere del Ministero della Cultura e delle Comunicazioni del Quebec, della Delegazione del Quebec a Roma, dell'Istituto Cervantes di Palermo e dell'Istituto Polacco di Roma, con la collaborazione anche dell'Istituto Francese di Palermo. E poi le numerose collaborazioni rendono il programma veramente molto più ricco e pieno di attività e di iniziative. C'è anche una mostra in collaborazione con la Galleria Drago Arte Contemporanea, Frames, di uno dei massimi esponenti in questo momento dei pittori contemporanei, che è Mark William Zandi, un artista italo-americano, che ha realizzato questa mostra, Frames, che comprende 100 dipinti realizzati in esclusiva per il nostro festival. Ci sarà anche un cineconcerto a cura di Valerio Mirone e Sergio Stifani, Monogatari, che chiuderà il festival domenica 30 luglio, dopo le premiazioni, ed è un cineconcerto e quindi una esclusiva sonorizzazione di film d'animazione giapponesi dei primi del Novecento.
Nona edizione di Animafix, nuovi linguaggi contemporanei film festival a Bagheria, Villa Cattolica e il Museo Renato Guttuso dal 25 al 30 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Rosalba Colla. A presto!
Grazie!
Con Antonella Santarelli, presidente della sesta edizione del Saturnia Film Festival dal 26 al 30 luglio 2023, ben trovata.
Grazie, buonasera.
Come lo presenteresti a chi non lo conosce?
Come un festival itinerante che fa stazione nei borghi più belli della Maremma toscana.
Come nasce tutto?
È un'idea che nasce dalla passione comune che abbiamo io e Alessandro Grandi, il socio direttore artistico del festival, per il cinema. Noi curavamo degli eventi per altri festival, siamo incontrati così e quando è finita questa collaborazione abbiamo pensato che sarebbe stato bello creare un festival nostro. E in Maremma, dove abito io, Saturno e Manciano, non esisteva una realtà di cinema del genere, anzi ultimamente è chiuso anche il cinema e allora abbiamo pensato di affrontare questa avventura che sta andando abbastanza bene. Siamo giunti alla 7ª edizione e ancora andiamo.
Quali sono le caratteristiche oltre ad essere itinerante?
Dall'anno scorso, oltre al formato storico dei cortometraggi, perché il Saturnia Festival è nato come un festival di cortometraggi, abbiamo aggiunto anche 3 opere prime italiane, scelte tra le opere prime e le opere seconde che si sono distinte nell'ultimo anno di produzione. Ed è stata una scelta molto importante perché ci permette di arrivare a dei personaggi e anche a un pubblico più interessato al cinema che non solo quello di nicchia dei cortometraggi. Questa è la novità fondamentale.
Come si articolerà nei vari luoghi e nelle varie giornate?
Partiamo con un evento collaterale che è una mostra collettiva di artisti che hanno anche esibito delle opere, dei video di art short, perché dall'anno scorso abbiamo inaugurato anche questa sezione di film di arte sperimentale. Partiamo quindi dalla Corte Sorcini di Sorano il 25 di luglio con l'inaugurazione di questa collettiva, per aprire poi la manifestazione vera e propria di cinema il 26 di luglio a Manciano, in Piazza Maserta, dove ci sarà un omaggio come facciamo tutti gli anni, l'anno scorso a Ugo Tognazzi, quest'anno è il turno di Franco Zeffirelli nel centenario della sua nascita. E proietteremo anche, oltre al documentario Anselma dell'Odio, Zeffirelli, il conformista ribelle, anche 3 corti fuori concorso denominati in una sezione nata quest'anno Focus Italia. Poi il 27 saremo in un comune diverso che è Rocchette di Fazio, a Sempreniano, dove avremo ancora 3 film in concorso e un lungometraggio L'uomo sulla strada di Gianluca Magnasciutti. Il 28 luglio siamo in piazza Vittorio Vento a Saturnia con sempre i soliti 3 cortometraggi in concorso più un'opera prima di Marta Savina, prima donna. E il 29 luglio siamo a Monteverano in piazza del Castello con i soliti 3 cortometraggi in concorso e il film opera prima di Niccolò Falsetti, Margini, girato e ambientato a Grosseto, in città di Grosseto. E il 30 a concludersi come tutte le edizioni, la premiazione nel Parco Piscine Termini di Saturnia, dove avremo ospiti d'onore Greta Scarano e Daniele Lucchetti, e presenteranno le serate Bianca Nappi e il nostro storico presentatore Matteo Nicoletta. Abbiamo anche l'esperienza VR curata da Alessandro Parrello, un'esperienza che è di 7 minuti e vedremo il film Seven Miracles di Rodrigo Cerqueira.
Com'è stata anche la scelta dei luoghi in relazione al fatto che è un festival del territorio?
È abbastanza semplice perché intanto facciamo a rotazione, così nessun paese rimane fuori dal circuito. Quindi un anno Monteverano, a Pitigliano, a Sorano, quindi ogni anno ruotiamo un po' perché tutte le piazze più belle vengano valorizzate e conosciute. Poi ce ne sono alcune che sono proprio più architettonicamente portate per questo genere di spettacolo, tipo Piazza del Castello a Monteverano, è veramente un cinema all'aperto, assolutamente, come acustica, eccetera. E abbiamo anche una collaborazione importante, fin dalla prima edizione, con il Clorofilla Film Festival. Quest'anno, insieme alla direttrice Simonetta Greghi, abbiamo scelto un corto da proiettare insieme, Saturnia Film Festival e Clorofilla, e lo proietteremo, se non erro, il 6 di agosto, durante il Clorofilla. È un thriller molto, molto attuale, purtroppo.
Tutti i riferimenti web per il programma?
Sul nostro sito www.saturniafilmfestival.it. Poi quest'anno abbiamo fatto anche una scelta di sostenibilità ambientale e quindi potete scaricare i nostri programmi e cataloghi da lì.
6ª edizione del Saturnia Film Festival dal 26 al 30 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento alla Presidente Antonella Santarelli. A presto!
Grazie Federico, a presto!
Con Francesca Castriconi, direttrice artistica della 6ª edizione del Popcorn Festival del Corto, a Porto Santo Stefano dal 21 al 23 luglio 2023. Ben trovata.
Ben trovati a voi e grazie per il rinnovato invito.
Raccontiamo cos'è.
Il Popcorn è un festival internazionale di cortometraggi nato nel 2017 e prevede una bella selezione di cortometraggi provenienti da tutto il mondo e ai migliori, ecco, saranno assegnati dei premi prestigiosi, fra i quali dei premi Panalight, ma primo tutti l'unico riconoscimento in Italia dato dalla Carrà al miglior corto con l'idea più originale.
Com'era nato tutto?
È nato tutto da una esigenza, una mancanza di un cinema, di una sala per le proiezioni qui a Porto Santo Stefano. Quindi ecco, da un'esigenza proprio primaria. E poi ovviamente dall'amore che abbiamo per il cinema e per la cinematografia breve.
Quanti sono i lavori presentati in questa edizione?
Sono 18 film in gara, 13 corti d'autore e 5 opere prime, provenienti da vari paesi, ovviamente Italia, poi abbiamo Irlanda, Grecia, Regno Unito, Spagna, India e Iran. E tutti si ispirano, ecco, al tema che guida questa edizione, che è leggerezza e il peso della felicità.
Com'è stata la scelta?
È stata appunto, come dicevo, guidata da questo tema che noi sentiamo molto e volevamo dare comunque una visione varia dell'interpretazione del tema, quindi scegliendo anche vari paesi abbiamo modo di avere un'offerta varia e interessante.
Ci sarà anche la presenza di autori e autrici?
Sì, ospitiamo ogni serata molti dei registi, quindi ci sarà modo, ecco, di confrontarsi e di capire qualcosa in più sui loro lavori. È un'opportunità veramente importante sia per i registi che per il festival, motivo di crescita.
Ci sono delle tematiche più frequenti?
In generale i cortometraggi hanno comunque sempre un soffio drammatico, ma abbiamo trovato in questa selezione una chiave di lettura un po' più leggera. Ecco, tutto si risolve, si guarda il mondo in una maniera un po' più leggera, ecco, tutti i problemi di ogni giorno, ecco, si affrontano in maniera diversa, si trova la soluzione.
Come saranno strutturate le serate?
La forma delle serate è sempre quella, sono 3 serate di proiezioni all'aperto nella piazza principale di Porto Santo Stefano, entrata libera e gratuita. Nelle prime 2 serate ci saranno i film nella categoria corti d'autore, nell'ultima serata saranno proiettati i corti nella categoria opere prime e poi seguiranno le premiazioni durante le quali sarà assegnato appunto il premio Carrà, regista e amico dell'artista Sergio Iacchino.
Tutti i riferimenti web per il programma?
Il sito è popcornfestivaldelcorto.it e poi abbiamo tutti i nostri canali social su Facebook e su Instagram.
Sesta edizione del Popcorn Festival del Corto a Porto Santo Stefano dal 21 al 23 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Francesca Castriconi. A presto!
Grazie a voi, vi aspettiamo.
Con Antonio Bellia, direttore artistico della 15ª edizione di Sicilia Ambiente a San Vito Lo Capo dal 17 al 22 luglio 2023, ben trovato.
Grazie Federico.
Raccontiamolo a chi non lo conosce, cos'è?
È un festival di cinema ovviamente che è sul tema diritti umani e ambiente, quindi sullo sviluppo sostenibile. Siamo nati nel 2009, siamo arrivati alla 15ª edizione e quindi vogliamo che sia un'edizione importante ma anche che ci permette di festeggiare questo traguardo che abbiamo raggiunto di 15 edizioni. Si parte con una serie di eventi speciali, apriamo con un omaggio al ricordo delle vittime del disastro dell'Emilia Romagna, con un incontro con Francesco Fasciolo, capo-redattore di Repubblica della TV, JDTV, cui parleremo del ruolo della stampa, sulla considerazione dell'ambiente da parte della stampa e di quanta responsabilità anch'essa abbia nell'indifferenza che molto spesso c'è su tutto l'ambiente, cambiamenti climatici, disastri e così via, e non nel momento dell'urgenza. E poi avremo subito dopo Max Paiella, che ci farà uno spettacolo breve di salute, introduzione a questa 15ª edizione e poi finalmente partiremo con la programmazione dei film.
Quanti sono i film nel complesso e com'è strutturato?
Sono più di 40 film, sono strutturati in 4 sezioni competitive più una sezione panorama. 4 sezioni sono la sezione documentaria, la sezione fiction, lungometraggi, la sezione cortometraggi, la sezione animazione e poi c'è una sezione panorama dove abbiamo appunto alcuni eventi speciali e alcuni altri eventi a cui teniamo particolarmente dedicati. Ragazzi. Sezione documentari sono 8 documentari che provengono da varie parti del mondo, da Israele, Francia, Germania, Polonia, Belgio, Svezia, insomma così via. E i temi trattati sono sempre appunto riguardanti i due grandi filoni riguardanti lo sviluppo sostenibile, quindi diritti umani e tutela dell'ambiente. Partiamo da film in anteprima nazionale come Pacific Fantastic, che già il titolo dice tutto. Un'altra premier italiana è un film israeliano, Children of Peace, che racconta un pezzo di storia importante in quell'area geografica. E poi abbiamo un film sulla Bielorussia, Young Belarus, The Illusion of Abundance sull'Amazzonia. E poi abbiamo dei film italiani come Il tempo dei giganti, che racconta il disastro che sta avvenendo in Puglia sugli ulivi, la morte di secolari straordinari, un dramma tragedia veramente incredibile. Oppure abbiamo come un altro film sempre italiano, sempre documentario, abbiamo La scelta sulla No TAP, la battaglia sulla No TAP e tanto altro, insomma.
È prevista anche la presenza di autori e autrici?
Sì, quest'anno c'è un'adesione fortissima da parte dei registi. Circa il 70% degli autori verrà presente al festival, riuscendo anche a festeggiare quest'anno un po'. Oltre a parlare di temi veramente molto tostissimi, a volte drammatici, ma dobbiamo farlo anche con una leggerezza, insomma, che c'è data dalla presenza di tanti ospiti.
Com'è stata la scelta dei titoli?
È stata complessa, non è stata quest'anno facilissima, sono arrivate tante opere e l'idea è stata quella di diversificare il più possibile i temi trattati, quindi non soffermarsi sempre sui temi solitamente trattati da spesso, ma cercare di allargare il più possibile gli orizzonti. E la qualità dei film è stata, direi, buona, abbastanza soddisfacente. Sui film di finzione lì è sempre un po' più complicato, perché sulla tematica, soprattutto sull'ambiente, non è che ci sia una grande offerta. Forse citartene uno, abbiamo Siccità, ovviamente, che tratta il tema dell'ambiente, anche se insomma in realtà è più una cornice che un vero e proprio trattare il tema. C'è un film bellissimo che si chiama I sogni abitano gli alberi, sul tema della salute mentale, stiamo parlando sempre di fiction. Abbiamo Le otto montagne, tratto dal libro, anche il film devo dire che ha riscosso un sacco di successo. E poi abbiamo Girl Don't Cry di Andrea Giuliani, che è un film molto delicato sulle relazioni, sull'amicizia e sulle tematiche LGBT. E poi abbiamo Evelyn tra le nuvole con Violante Placido, che è stata una nostra amica, che è stata qualche anno fa in giuria da noi al festival, quindi accogliamo il film con molto piacere. E anche questo è un film relativo all'ambiente, alla vita di comunità. E poi abbiamo anche Il Signore delle Formiche, un programma molto vario con temi molto diversificati.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Sì, lo dice il Buio Santo Capo, provincia di Trapani. Trovate tutto il programma sul www.festivalsicilianambiente.it e su Instagram e Facebook. E poi speriamo che qualcuno di voi decida anche all'ultimo momento di fare un biglietto aereo o di treno, che è più ecologico, e venire da noi. E siamo felici di sapere che ci avete ascoltato in radio e che siete venuti per questo.
15ª edizione di Sicilia Ambiente a San Vito Lo Capo, dal 17 al 22 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Antonio Bellia. A presto!
Grazie Federico di ospitarci tutti gli anni nella tua trasmissione. Un abbraccio grande a tutti e speriamo prima o poi di averti anche a te, te lo dico ogni anno ma ancora non stai.
Con Gianfranco Cabiddu, direttore artistico della 17ª edizione di Creusa de Ma a Carloforte dal 18 al 23 luglio 2023, ben trovato!
Ciao a tutti, grazie!
Presentalo per chi non lo conoscesse.
È un festival che guarda il cinema dal punto di vista della musica, dal punto di vista del suono, e quindi da quella parte che poi alla fine è metà di un film su cui si mette meno attenzione che alla parte invece, diciamo, più appariscente, la regia, gli attori, le scenografie, ma soprattutto per quanto riguarda la musica è la parte più emotiva di un film, la parte che racconta qualcosa che non è possibile dire solo con le immagini o con le parole, ma suggerisce, suggestiona e dà in qualche modo anche l'atmosfera a quelle immagini. Immaginate dei film con una musica completamente diversa, non sarebbero gli stessi.
Com'era nato tutto? Ricordiamolo.
Intanto è nato per la mia passione per la musica, perché io nasco come musicista, poi è nato con la volontà praticamente di riflettere appunto sulla parte sonora di un film, che non è solo la musica, ma sono anche gli effetti, sono anche le atmosfere, i rumori, la stessa recitazione degli attori, l'intonazione della recitazione. Ed è nato in un'idea che vedeva le quattro isole minori della Sardegna, cioè la Maddalena, Tavolara, la Ginara e San Pietro, Carloforte, dove siamo noi, e dividersi un po' i compiti per raccontare un po' quello che formava un film, per cui gli attori alla Maddalena, dove appunto ha soggiornato ed è sepolto Gian Maria Volontè, il festival più antico che c'è in Sardegna, che è il festival di Tavolara, Una notte in Italia, che di solito appunto ha film con i registi e gli attori, e poi la Ginara per riflettere sulla parte della scrittura di un film. E noi a Carloforte abbiamo molto felicemente preso la musica, intitolando il festival una canzone di Fabrizio De André, perché Carloforte è un enclave genovese di pescatori genovesi di pegli che erano andati a Tabarca per pescare corallo eccetera, e poi hanno cerchiati, ma questo già nel 700, poi si sono trasferiti tutti a Carloforte, per cui è un'isola dove si parla genovese, un'isola in mezzo al Mediterraneo, un'isola aperta a tutte le contaminazioni, e ci sembrava anche il luogo adatto a parlare della musica, che per definizione è senza frontiere, per cui si legge nella stessa maniera in tutto il mondo, e ha a che fare con la parte appunto emotiva del film.
Come si caratterizza l'edizione di quest'anno?
Noi da 7 anni, ma da 5 anni in maniera molto più strutturata, portiamo avanti un progetto che si chiama Campus, che vede i giovani allievi del centro sperimentale nelle discipline della regia, montaggio e suono, uniti a degli allievi appunto di questo campus, che sono musicisti che arrivano un po' da tutta Italia, giovani musicisti, vivere insieme il festival come un'esperienza di vita da condividere, in modo da incontrarsi, da scambiarsi diversi linguaggi, e queste sono tutte le figure che compongono la filiera del suono nel cinema, a partire dal regista, dal musicista, da chi monta il film e quindi chi dà il respiro e il ritmo al film, e dai tecnici del suono che poi lo mixano e montano il suono e fanno gli effetti sonori, per cui c'è questa parte esperienziale ma anche didattica, perché la mattina gli ospiti del festival, che sono di solito maestri, io porto sempre il regista e compositore, proprio per raccontare l'indicibile, cioè l'incontro tra due artisti che praticano due discipline estremamente diverse, come comporre musica, che è una cosa astratta, e fare la regia, che è una cosa molto concreta. E per cui l'incontro tra queste due persone sono le masterclass che tutti i ragazzi vedono, poi ovviamente godono del film, ma soprattutto vivono insieme, che credo che sia l'esperienza migliore per condividere poi una sensibilità. E nel corso degli anni abbiamo avuto per fortuna un sacco di coppie regista-musicista che si sono create attraverso questo percorso, che poi noi continuiamo lungo l'anno preparando i musicisti e incrociandoli spesso sia con i montatori, con i registi, con quelli del suono, e quindi producendo poi le colonne sonore. Gli ultimi corti CSC hanno le colonne sonore prodotte in questo percorso.
Tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
festivalmusicapercinema.it, Preusadema Musica per Cinema, e poi ci sarà, ecco, proprio per sollecitare un'esperienza, un'esperienza importante, un grande musicista come Mauro Pagani, che ha fatto moltissime colonne sonore, 7 se non vado errato, per un premio Oscar come Gabriele Salvatore, più tanti altri film, ma è arrivato a Carloforte con Fabrizio De André proprio per girare il video e per assaporare questo suono della parlata genovese mischiata ai suoni del Mediterraneo per Creusa de Ma. E quindi il comune gli darà la cittadinanza onoraria, c'è un concerto che lui farà appunto dove il comune è coinvolto in prima persona proprio per raccontare questo che è un viaggio. In realtà noi mettendoci in questa isoletta in mezzo al Mediterraneo, come ogni isola, abbiamo la possibilità di andare in tutte le direzioni, quindi è un buon augurio appunto per il futuro del cinema da questo punto di vista, che è il punto di vista del suono.
17esima edizione del Festival di Musica per Cinema Creusa de Ma a Carloforte dal 18 al 23 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Gianfranco Carriddu. A presto!
Grazie a voi, grazie a voi. Veniteci a trovare.
Con Sergio di Cinema Forte per presentare l'Arena a Centocelle City Movies al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino a Roma il martedì e il giovedì dal 13 luglio al 1 agosto 2023. Ben trovato.
Ciao a tutte, ciao a tutti.
Raccontiamo un po' di questa arena.
Anche quest'anno siamo molto contenti di proporre Centocelle City Movies, che è una doppia arena in realtà estiva a Centocelle fra il Parco delle Palme di fronte al Forte e dentro il Forte, quindi siamo tutte molto stanche quest'anno, molto intenso, e nonostante ciò il Forte si è preso in carico di gestire queste due arene, con la partecipazione ovviamente degli spettatori e spettatrici, che immagino che saranno sensibilissimi allo spirito e ai concetti legati all'autogestione, che quindi ci aiuteranno a fare questa bellissima rassegna non creandoci complicazioni in corso. Quindi ecco, questo è un modo un po', diciamo, preso largo per spingere tutti quanti e tutte quante ad aiutare non solo noi ma qualunque realtà di movimento e centro sociale che organizza cose, ecco, nello spirito dell'autogestione. Quindi siamo riusciti a mettere insieme questa rassegna. Le proposte dell'ultimo anno e mezzo al cinema ce n'erano, e la selezione che abbiamo tirato fuori è quella che abbiamo ritenuto che ci piacesse di più. Saranno 6 giornate, quindi dal giovedì 13 luglio a parte di 1 agosto, per appunto 2 arene in contemporanea, quindi 12 film. Ci saranno filmoni del cinema super popolare che a noi comunque piace proporre, ci saranno anche delle presentazioni, quest'anno soltanto 2 di cui terrei in particolar modo a parlarvi, che sono 13 luglio fuori nell'Arena Grande presentiamo il secondo episodio di Black Panther Wakanda Forever, e dentro ci sarà la presentazione del documentario sull'esperienza di XM24 a Bologna, finita tragicamente nel 2019, dico tragicamente perché è un'esperienza con cui il Forte aveva fatto d'altro particolari legami, ma è comunque un'esperienza di autogestione, occupazione splendida e favolosa, e Letizia Tonolini, Nicola Donadio e Silvia Polo Monari hanno realizzato questo documentario. È un documentario che è stato realizzato a più mani, non soltanto dai nomi di queste tre registe che vi ho nominato. È un film che mette insieme vari formati, al titolo è Come una foresta in città, è distribuito da Distribuzione al Basso, che noi insomma come Forte dal nostro piccolo ringraziamo tantissimo per il lavoro tenace di distribuzione cinema indipendente e anche militante che fanno. E niente, un film corale dove sia in termini di messa insieme, assemblaggio e di registrazione, per cui un film con tanti formati video, sono tanti materiali di repertorio, è stato girato a più mani in più momenti, e insomma diciamo che questo documentario Come una foresta in città, che ci restituisce lo spirito e l'esperienza XM24, insomma siamo contentissimi di presentarlo, è uscito il 3 luglio, quindi insomma una super 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 prima. Poi i giorni successivi appunto ci sarà l'ultimo di Cronenberg, l'ultimo di Guadagnino, ci sarà l'ultimo dei fratelli Dardenne, il film di Ostrund Triangle of Sadness, l'ultimo di Abruzzese Disco Boy, insomma cinema anche grosso, diciamo, non necessariamente indipendente, però diciamo che toccano temi e anche diciamo il modo in cui presentano un cinema, a noi ci piace moltissimo. E per quanto riguarda le arene interne, appunto ci sarà il film sulla questione israelo-palestinese, alquanto è sempre complicato invivere in quella terra attraverso il film di Naisè 200 metri. E giovedì 20 luglio ci sarà l'altra presentazione, Erasmus a Gaza, di Chiara Besani e Matteo Delbò, e questo è un film che a noi di nuovo sta particolarmente a cuore, in quanto racconta sì di Gaza e racconta dell'esperienza degli scambi culturali Italia-Gaza che sono promossi ormai dal 2011 dalla perdita di Vittorio Arrigoni e con la fondazione del Centro BIC, grazie a Mary Calvelli, grazie a Sami, grazie a tutti quelli e tutte quelle che hanno sostenuto il Centro Culturale BIC in questi più di 10 anni di attivismo. E Erasmus a Gaza è un film che super dignitosamente restituisce un aspetto dell'attività del Centro BIC, che è stata quella di organizzare gli scambi interuniversitari tra l'Università di Gaza e l'Università di Siena in questo caso, e quindi attraverso una parte per il tutto di quello che fa il grandissimo lavoro del Centro VIC abbiamo modo di toccare con mano, di entrare un po' più dentro le questioni della striscia di Gaza, fuori dai grandi clamori della comunicazione di massa, e restituire quello che ha appunto anche il grossissimo lavoro del Centro VIC, che col Gaza Freestyle Festival, con tutte appunto le operazioni di Erasmus, con l'apertura di tutta l'area a nord al confine con Israele, con la costruzione del grandissimo skate park, della tenda circo e l'avviamento in questo momento sempre all'interno del Gaza Freestyle Festival della Casa Internazionale delle Donne, insomma porta avanti un lavoro che è riduttivo definire straordinario. Quindi speriamo di avere Mary Calvelli con noi alla presentazione, avremo sicuramente Letizia e Silvia che sono due delle registe, poi sempre in arena esterna a concludere le giornate proietteremo Atena, un po' un tributo controverso, ma a noi ci piace anche il cinema controverso che ci porta anche a discutere, a metterci in discussione, e Atena di Gavras, e Gavras diciamo che è un nostro tributo a Nael e a tutte le uccise, tutti gli uccisi nelle baglie di Francia e di tutti gli esclusi del mondo, insomma. Quindi diciamo che visto quello che è recentemente occorso a Parigi, a Nanterre, in tutta la Francia, ce la siamo sentita proiettare questo film che, ripeto, è un prodotto Netflix, è una super exploitation, ma vabbè, ha quei primi 40 minuti magistrali di un piano sequenza che non sto troppo a raccontarvi, però insomma diciamo che è un ottimo modo per, anche nel momento del divertimento, confrontarci con certi temi. Poi ci sarà un tributo al maestro Maselli che ci ha lasciato purtroppo, e proietteremo Le Ombre Rosse, che è uno delle sue ultime pratiche cinematografiche super stimolanti dal punto di vista della riflessione di cosa il cinema può apportare sul piano delle lotte, e poi in chiusura l'ultimo documentario della premiata Laura Poitras, Tutta la bellezza e il dolore.
Ci dai tutti i riferimenti web per il programma?
Trovate tutto quanto su www.fortetrestino.net e sul canale Facebook Eventi CSOA Forte Prestino e Cinema Forte, che in realtà come diciamo chiocciola di Facebook è Forte Cinema. Siamo inconfondibili perché fra i vari Forte Cinema siamo l'unico autogestito, quindi non potete sbagliarvi, facciamo riferimento insomma a CSOA Forte Prestino.
Arena Centocelle City Movies a Roma, centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, il martedì e il giovedì dal 13 luglio al 1 agosto 2023. Un saluto e un ringraziamento a Sergio di Cinema Forte. A presto!
Grazie, 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 grazie alla radio, grazie a tutti e a tutti.
Con Carmelo Galati, ideatore e direttore artistico della quinta edizione dell'Arena Cinema City, il cinema nelle piazze, a Palermo, terrazza di Padre Messina, al Foro Italico a Sant'Erasmo, dal 17 al 23 luglio 2023. Ben trovato!
Ciao Federico, grazie come ogni anno per darci disponibilità e ospitarci. Siamo felici, siamo al quinto anno, significa che la manifestazione è cresciuta, stiamo maturando. È matura la comunità attorno a Cinema City, perché ogni anno il pubblico si fidelizza, abbiamo tante richieste, partecipa sempre di più in maniera entusiasta alla manifestazione. L'anno scorso abbiamo raggiunto più di 4.000 persone, quest'anno la previsione è di raggiungerne più di 5.000.
Com'era nato tutto?
Semplicemente dall'idea di portare un po' del mio bagaglio amicale e della mia rete professionale da Roma a Palermo. Dopo l'esperienza del Cinema America, il Cinema delle Piazze, questo contagio che ci fu dopo il Teatro Valle, le varie occupazioni in vari luoghi, di restituire e fare un po' di formazione anche dal basso, sono tornato a vivere nella mia città e ho pensato di ideare questo cinema nelle piazze, Cinema City. La prima edizione è stata un'edizione felice, piccola, ma molto partecipata. Siamo stati in giro per la città, poi l'arrivo della pandemia ci ha costretto incredibilmente a cercare spazi più larghi, più grandi per poter ospitare e contingentare la gente. E questo problema qui in realtà adesso è la natura di Cinema City, perché ogni sera ci sono più di 800 persone e quindi abbiamo bisogno di spazi grandi. E come ogni anno lo facciamo in spazi aperti, la città da rivalutare, rigenerare. Quest'anno torniamo a Sant'Erasmo, che è la nostra casa, sul lungomare di Palermo.
Come si caratterizza l'edizione 2023?
Guarda all'arte come impegno sociale e civile. Vuole programmare dei film che hanno un forte valore sociale e civile. E abbiamo guardato ai temi che ci stanno molto a cuore. Siamo in una terra purtroppo delicata dal punto di vista della mafia e dell'antimafia. Ma poi guardiamo al mondo del lavoro, guardiamo al mondo dell'infanzia, in particolare alle sfide dell'infanzia, e poi guardiamo ai diritti sociali e guardiamo ai conflitti nel mondo.
Quanti sono i titoli in programma?
Quest'anno i titoli in programma sono ben 15. Abbiamo una sezione orizzontale di cortometraggi, sempre in collaborazione con Rai Cinema e Centro Sperimentale Documentario e con Emergency. Sono dei cortometraggi che hanno girato vari festival in giro per il mondo. E poi abbiamo 7 lungometraggi, abbiamo dal film di intrattenimento, quello più impegnato, ai documentari, ai film di animazione. Apriamo con un titolo che mi sta molto a cuore, perché è un dialogo che nasce da tempo con una cara amica, Roberta Torre, che non viene in città da 10 anni, e affrontiamo il tema della mafia in maniera differente, come solo Roberta sa fare, guardandolo da una prospettiva con una cura anche ironica, sarcastica, ma efficacissima. Ed è il primo titolo, è Tano da morire. Il giorno dopo andiamo subito a fare un discorso sull'infanzia, sui bambini, e facciamo una serata in collaborazione con Save the Children, che ci presenterà la serata con un film di Gianni Amelio, Il ladro di bambini. Il giorno dopo è una serata per noi molto particolare, il 19 luglio è l'anniversario della strage di Via D'Amelio. Noi tutti gli anni dedichiamo quella giornata alla memoria di Paolo Borsellino, che ci insegna che è giusto nel proprio piccolo fare ognuno il proprio mestiere, farlo bene, farlo all'altezza dei desideri che abbiamo. Noi lo facciamo così e quella sera presentiamo un lavoro di Francesco Paterno che si chiama La guerra dei vulcani, un triangolo amoroso, una guerra d'amore di cinema tra la Magnani, la Bergman, per contendersi Roberto Rossellini. Il giorno dopo, un omaggio, come ogni anno, facciamo un omaggio a un grande del cinema italiano. Quest'anno è l'anniversario, avrebbe compiuto 70 anni il grande Massimo Troisi, il Massimo Nazionale. Proiettiamo, scusate il ritardo, ci sarà un video contributo di Giuliana Desio e ci racconterà un aneddoto di incontro di questo grande personaggio che è Massimo Troisi. Il giorno successivo, siamo arrivati al 21 di luglio e abbiamo tutta la vita davanti. Facciamo un discorso sul lavoro. Ci sarà l'avvocato Pietro Pizzini, un esperto di diritto del lavoro, a parlarci di cosa significa il lavoro, la sua difficoltà a trovarlo, il precariato, la sua difficoltà a tenerselo. Ma lo facciamo poi vedendo un bellissimo film, forse solo come Paolo Virzì sa fare, toccare temi così alti e profondi, ma in maniera delicata, anche addirittura facendoci sorridere, come solo lui sa fare. E andiamo verso la fine di questa rassegna e iniziamo un discorso su Paolo Sorrentino. Lo continueremo nel corso degli anni proponendo alcuni suoi film, ma quest'anno vogliamo iniziare col suo debutto, col film che ha anche lanciato l'attore più richiesto del panorama del cinema italiano, che è Tony Servillo, con il bravissimo Andrea Renzi, e quindi proiettiamo L'uomo in più. E caro Federico, chiudiamo come ogni anno facendo un omaggio ai bambini, a coloro che saranno il nostro futuro, e li invitiamo a non perdere mai la speranza, ad occuparsi, ad avere coraggio, a non dubitare mai delle proprie qualità. E lo facciamo con un manifesto del cinema di animazione, e quindi un film per bambini da 0 a 90 anni, ed è La spada nella roccia.
Ci dai tutti i riferimenti web per il programma?
Assolutamente, volevo ricordare che appunto la collaborazione con Rai Cinema è sempre grata e prestigiosa, siamo felici di avere sempre Rai Cinema con noi che ci dà i cortometraggi in testa. L'altro cortometraggio bellissimo con Emergency sarà la serata del 19, proiettiamo il bellissimo film di Simone Massi, A guerra finita, un omaggio a Gino Strada, e poi le collaborazioni col Centro Sperimentale, che ho già detto. E i riferimenti social sono sui canali Facebook e Instagram, Cinema City Palermo, trovate tutte le informazioni e anche una bellissima library dei nostri lavori nel corso dell'anno e dei nostri prossimi ospiti, e quello che sarà il progetto Cinema City prossimamente.
Quinta edizione dell'Arena Cinema City, il cinema nelle piazze a Palermo, terrazza di Padre Messina al Foro Italico a Sant'Erasmo, dal 17 al 23 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento all'ideatore e direttore artistico Carmelo Galati. A presto!
Grazie Federico, sempre per l'ospitalità, grazie a tutti, viva Onda Rossa!
Con Elisabetta Antonioni di Cinemovel per presentare la 18ª edizione del festival itinerante Libero Cinema in Libera Terra dall'11 al 20 luglio 2023. Ben trovata.
Grazie Federico e buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Spieghiamo cos'è.
Libero Cinema in Libera Terra è un festival di cinema itinerante che per il 18° anno attraversa il nostro paese e monta lo schermo sui beni confiscati, nelle piazze, nei quartieri. In questo momento siamo a Messina, in un bene confiscato, un terreno che vedrà la magia del cinema. È un grandissimo campo sul mare, un bene confiscato nel quale stanno lavorando il presidio di Libera Sicilia e ci sono 30 ragazzi e ragazze che arrivano da tutta Italia per una settimana di lavoro su questo campo e stasera con noi vivranno l'esperienza della proiezione collettiva partecipata che è la cifra di Libero Cinema in Libera Terra. Libero Cinema in Libera Terra nasce, dicevo, 18 anni fa. Questa edizione parte dalla Sicilia l'11 luglio e termina a Torino il 20 luglio. Le tappe sono una di seguito all'altra, quindi dalla Sicilia ci fermiamo in Calabria, poi dalla Calabria alla Puglia, dalla Puglia all'Umbria, dall'Umbria alle Marche, dalle Marche all'Emilia-Romagna e poi per chiudere a Torino l'ultima tappa in Piemonte il 20 luglio.
Nel complesso quante sono le tappe?
Le tappe sono 9.
I film proposti?
Quest'anno per il 18° anno di Libero Cinema in Libera Terra abbiamo fatto la scelta di privilegiare lo sguardo femminile, quindi presentiamo 6 opere prime di registe italiane insieme ad altre visioni, quindi saremo Giovani e Bellissimi di Letizia La Martire, Nico di Susanna Nicchiarelli, Amanda di Carolina Cavalli, Settembre di Giulia, che è il film che ha vinto 2 David di Donatello e aprirà la rassegna di cinema. Abbiamo anche Il Cerchio di Sofì Chiarello e insieme a questi titoli Libero Cinema propone anche delle altre visioni. Abbiamo inserito nel programma di quest'anno di Libero Cinema in Libera Terra alcuni lavori, alcuni cortometraggi che sono stati realizzati nella provincia di Lecce con 3 scuole, una elementare, una media e una superiore, un progetto seguito sempre da Cinemovel che si chiama Schermi in Classe e i 2 cortometraggi che sono stati fatti dalle ragazze e dai ragazzi faranno parte della nostra programmazione, per cui vedremo anche questi 2 titoli, Semi di Poesia e Passaggi, che sono opere collettive realizzate con Cinemovel durante l'anno scolastico.
I luoghi delle tappe?
Dove siamo a Messina è un campo, è un bene confiscato ed è un terreno agricolo. A Modica saremo nel quartiere Trepiedi, dove lavora un'associazione per l'inserimento e l'accompagnamento delle ragazze e dei ragazzi. Poi a Polistena siamo in Piazza della Repubblica insieme alla cooperativa Valle del Marro, che è una cooperativa che lavora sui terreni confiscati all'Ndrangheta. A Caprarica di Lecce, in associazione con il comune di Caprarica, saremo nel centro della città per presentare i lavori fatti dalle ragazze e dai ragazzi di cui parlavo prima. Poi saremo ad Ancona nel cortile della scuola dove d'inverno facciamo Schermi in Classe, poi a Perugia nel quartiere Birago, ancora a Sorbolo in provincia di Parma e poi a Torino saremo nel cortile della parrocchia Sacro Cuore che era la sede del Cinema Cuore, chiuso ormai da tanto tempo, dove Libero Cinema riporta lo schermo e la magia del cinema sul grande schermo.
I riferimenti web per i dettagli del programma?
Ah, c'è un'altra cosa che abbiamo lanciato quest'anno ed è la prima volta al cinema in cui invitiamo tutte le spettatrici e gli spettatori a venire sotto lo schermo di Libero Cinema e a raccontarci la loro prima volta. Tutte le informazioni si trovano sul sito www.cinemovel.tv.
18ª edizione del festival itinerante Libero Cinema in Libera Terra dall'11 al 20 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento a Elisabetta Antonioni di Cinemovel. A presto!
Grazie mille, vi aspettiamo alle nostre proiezioni, buona visione e buona estate.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.